Mille voci.
Rieccoci puntuali come tutte le mattine alle 11 con una nuova puntata di Mille voci. Da Antonio Bolzani un cordiale saluto, benvenuti dunque alla nostra trasmissione quotidiana. Sulla scia della bella edizione di Tutorial dedicata al compleanno di Mina, della grande Mina, anche noi andiamo avanti in musica. Una musica che però, purtroppo ai noi di questi tempi, questa musica vuol dire una musica isolata, quindi suonare e cantare isolati in casa, note e spartiti in rete. È cambiato tutto, è cambiato anche il mondo per la realtà di cantanti e di musicisti abituati, certo, a calcare i palcoscenici per esibirsi. L'emergenza sanitaria ha però inevitabilmente isolato anche i cantanti e i musicisti. Si suona e si canta insomma da soli, spesso però davanti ad uno schermo. E allora proprio i diversi dispositivi tecnologici stanno aiutando, perlomeno aiutando, coloro che cantano e che suonano uno strumento, oppure anche chi è abituato ad esibirsi in coro. Si può insomma non smettere di imparare e si può anche continuare ad esercitarsi e ad allenarsi, rimanendo collegati online e virtualmente con docenti e con maestri. Anche la musica deve quindi rimanere obbligatoriamente a casa e proprio questo nuovo modo di fare musica, lontano, come dicevo prima, da palchi e palcoscenici, costituisce il tema, lo spunto della puntata odierna di Mille Voci, nella quale vari protagonisti, ne sentiremo davvero tanti, vari protagonisti della scena musicale ci racconteranno quanto e come è cambiata la loro vita e soprattutto la loro passione per la musica. Iniziamo nella prima parte di questo programma con tre esponenti, diciamo, della musica per coro. Perché? Perché ve lo spiego subito. Allora, il 28 marzo, sabato, alle 20:30, nella chiesa San Carlo Borromeo di Magadino, avrebbe dovuto tenersi il concerto della Voce da Locarno del coro Calicantus, un concerto importante dedicato ai 70 anni, al 70° anniversario della Voce da Locarno. Quando ci eravamo sentiti mesi fa con il presidente della Voce da Locarno, avevamo detto nella settimana del concerto faremo una puntata di Mille Voci proprio per lanciare il concerto e poi per parlare della Voce di Locarno, di questi importanti 70 anni. Giovanni Comizzoli, buongiorno, presidente del gruppo corale Voce da Locarno è con noi al telefono, benvenuto.
Buongiorno signor Bolzani e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, tutto è cambiato, avete dovuto annullare tutto, tutto è insomma da riprogrammare, da riorganizzare, rimangono però i 70 anni del vostro gruppo.
Assolutamente sì, per nostra sfortuna i concerti primaverili sono stati intanto sospesi e rimandati a data da stabilire. Sì, 70 anni sono tanti, sono iniziati nel lontano 1950 da una crisi prodottasi all'interno di un'altra società. Ecco che la Voce da Locarno prende forma con il presidente fondatore Ermanno Mazzucchelli e il direttore tecnico Dionigi Cristina. I primi anni sono stati un susseguirsi alla direzione della Voce di diversi maestri. Ricordo dopo Dionigi Cristina Walter Rüsch, 1950, Roberto Galfetti dal 51 al 52, Romano Comizzoli dal 52 al 53 e poi arriva finalmente e doveva essere a interim Fernando Bonetti. Ci rimane per 40 anni, instancabile trascinatore del coro. Anche artifici di un modulo Voce che è nostro e che ancora oggi nel limite delle possibilità dell'organico continuiamo a portare avanti. Il maestro De Masi, al quale dobbiamo tutta la riconoscenza per aver sostenuto il coro grazie alle sue composizioni donate ancora prima di essere pubblicate, ha scritto a proposito di questo sound: qualcuno forse esprimerà meraviglia per l'inconsueta libertà dei rigidi canoni dell'armonia, ma l'effetto di queste vellutate voci femminili che ricamano e raddoppiano le parti corali interne supera e fa dimenticare ogni preoccupazione. È stata una scelta sonora più che vocale o armonica, una soluzione innamorata come un abbraccio o un sorriso. Ecco, questo era un po' un elogio anche a Fernando Bonetti, che ha saputo dare un marchio di fabbrica alla Volta Locarno. E dicevo, nel 94 Fernando Bonetti ha lasciato il coro e alla direzione ha poi preso la bacchetta Galfetti Giovanni, figlio di Roberto, e ci è rimasto per 16 anni alla direzione della VOS. E storia recente, dal 2011 abbiamo il nostro Diego Cerutti, attuale maestro.
Giovanni Comizzoli, in quanti siete oggi nel coro?
Oggi siamo 35.
È un coro misto?
È un coro misto dove ci sono più o meno le stesse proporzioni tra voci femminili e voci maschili.
L'età media dei vostri coristi?
Ecco, tocca un punto dolente. Allora, siamo tutti entusiasti ancora del canto, ma ci aspettiamo veramente di poter avere forze nuove, forze giovani. L'età è attorno ai 50 anni.
Quanto vi siete, diciamo, innovati nel corso degli anni, sia da un punto di vista canoro, quindi dei testi, sia da un punto di vista anche musicale, le scelte, insomma,
Ma
dei vari. Prego.
diciamo che all'inizio erano un po', si parla del 1950, negli anni 50 i testi erano specialmente rivolti ai canti degli alpini. Poi adagio adagio la voce si è sforzata di raccontare la valle, la montagna, la guerra, il lavoro, la fatica della vita contadina di un tempo. E quindi piano piano il coro si è evoluto, ha fatto degli incontri che l'hanno stimolato, che l'hanno fatto maturare. Io penso all'incontro con il coro Dolomiti di Trento e poi subito dopo con Beppi De Marzi, che è stato un po' il nostro ispiratore, che è stato il maestro per antonomasia. Il direttore dei Cordaioli di Arzignano.
Beh, grande, grande maestro Beppi De Marzi, un grande
Esatto,
nome della
esatto.
musica per coro.
Sì, assolutamente sì. A lui dobbiamo veramente, dicevo prima, tanta riconoscenza, perché grazie a lui il coro ha trovato una sua vena e abbiamo appunto avuto la fortuna, come dicevo prima, di eseguire le sue composizioni ancora prima di essere pubblicate, grazie a una grande amicizia che c'era che c'è ancora tra Beppi De Marzi e Fernando Bonetti.
Diego Cerutti è il maestro del gruppo corale Vos da Locarno. Buongiorno anche a Diego Cerutti.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti e ciao Giovanni.
Allora, benvenuto anche a
Ciao
lei.
Giovanni.
Oramai oggi gli ospiti sono tutti al telefono, ma è inevitabile. Diego Cerutti, la musica per coro la si fa assieme, la si fa in coro, la si fa in gruppo. A questo punto tutti fermi.
Purtroppo sì, e devo dire che sono rimasto anche spiazzato da queste necessarie misure sanitarie, è assolutamente doveroso rispettarle, ma sono rimasto davvero spiazzato e oserei dire quasi paralizzato, perché io ho visto tanti amici, colleghi, direttori di coro che subito sono partiti a mille per cercare di mantenere una sensazione di normalità. Io invece ho sentito il bisogno di lasciar sedimentare un attimino questa normalità, che di fatto purtroppo più normale, no, non è più normalità. E quindi ho sentito il bisogno di non correre. Questa purtroppo sentiamo spesso dire non è una gara dei 100 metri, ma è una maratona. Sarà ancora lunga e così purtroppo dovremo convivere con questa astinenza forzata dalle prove e dall'incontro reciproco. Mi
Certo, tutti
sforzo
noi ci
di.
portiamo dentro e dietro questa
Eh sì.
fatica per questa tremenda emergenza sanitaria. È inevitabile poi che bisogna assolutamente rinunciare a tante cose, le limitazioni sono davvero parecchie, ma è giusto che sia così. È ipotizzabile però magari fra qualche settimana riuscire tramite degli schermi, tramite la tecnologia, di cantare assieme, ognuno davanti ovviamente al suo computer.
Guardi, purtroppo, allora, noi abbiamo, non purtroppo, per fortuna, noi abbiamo già l'abitudine come coro di utilizzare dei supporti di studio come delle registrazioni, dei file MP3 che i coristi hanno a disposizione con le mie registrazioni delle loro parti. Quindi già noi come coro siamo abituati ad avere un supporto di studio, più che di studio magari di ripasso autonomo a casa, ed è questo che sto cercando di trasmettere anche ai coristi. Magari noi normalmente proviamo il martedì sera e cerco di chiedergli, magari il martedì sera tenete comunque l'abitudine di continuare a cantare anche autonomamente, anche a casa vostra, di ripassare proprio quel brano lì del quale non ti ricordi mai le parole, cogliere l'occasione per fissare nella mente qualche brano che, sai, durante l'attività normale dell'anno magari non c'è tempo di fermarsi a ripassare perché hai tanta musica nuova da dover studiare, tanti brani da dover preparare per i concerti. È vero anche che purtroppo però manca, quello che sento fortemente mancare è il contatto umano, cioè il valore sociale di quello che facciamo,
la coesione,
il piacere di incontrare, la coesione, esatto, il piacere di incontrarci. Ora, gli strumenti tecnologici ci sono, non è un problema il fatto di potersi comunque vedere, purtroppo è un problema il fatto di non poter di fatto cantare assieme in modo sincrono e in modo bidirezionale. Quello certo. Che potrebbe essere è che noi si faccia tutti insieme, o magari anche solamente una sezione per volta, tipo una sera solo i soprani, una sera solo i contralti, una sera solo i tenori e così via, che ci possa essere un'interazione però unidirezionale, ovvero ci connettiamo tutti insieme, abbiamo una webcam, ci vediamo anche con il cellulare, non è un problema. Ci vediamo, ma ovviamente non potrà essere un canto come quello che si fa in sala prove, dove tutti cantano insieme, tutti cantano contemporaneamente, e magari se c'è un piccolo errore lo si corregge subito e lo si aggiusta subito. Purtroppo quello che ci offre ad oggi la tecnologia è una comunicazione ancora unidirezionale, cioè certo. Casomai sono io che da casa mia canto una parte, chiedo a loro magari a microfono spento di ricantarla o di cantarla insieme a me, però purtroppo non ho modo di fare una correzione in tempo reale, come o un lavoro vocale o un lavoro sulla pronuncia. Insomma, ci sono tante cose che facciamo in sala prove che spalla a spalla rendono magico quello che facciamo, ma che purtroppo a distanza ci fanno sentire un po' la mancanza di questo lavoro.
Banalmente, Diego Cerutti, non si può insomma fare un canto corale, la parola corale
esatto.
in videoconferenza, in videochiamata non la si può fare, ecco, per quanto riguarda il canto. Sentiamo Manuel Rigamonti. Manuel Rigamonti, beh, è un personaggio conosciuto ai nostri microfoni, molto conosciuto. Manuel, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito. Saluto te, anche Diego e Giovanni, che
allora,
conosco molto bene.
Manuel Rigamonti chi è? Manuel Rigamonti è maestro dei Cantori delle Cime. Sicuramente tutti gli appassionati di musica per coro lo conoscono e lo apprezzano, lo stimano. Ed è anche docente ed esperto di educazione musicale. Allora, cominciamo dai Cantori delle Cime. Siete fermi anche voi?
Sì, noi, come penso la maggior parte dei cori o la totalità dei cori, ormai oggi come oggi siamo tutti fermi. Sono rimasto un po' paralizzato anch'io, come diceva Diego prima, da questa nuova situazione, da questo nuovo contesto sociale, che appunto sociale non è più perché, come diceva giustamente Diego prima, manca il contatto visivo, il contatto umano e le persone che si incontrano. Quindi anche i Cantori delle Cime al momento sono fermi. Stiamo cercando delle alternative per non lasciar cadere tutto quello che è l'apprendimento dei canti. Infatti ieri sera proprio io e Diego ci siamo sentiti e stiamo progettando una sorta di video tutorial per esempio far scaldare la voce. Questo lo si può fare, cioè ogni corista lo può fare a casa propria, proprio per non perdere l'allenamento. Diciamo che la massa muscolare cerchiamo di mantenerla tonica.
Ecco, anche a livello singolo, individuale, anche se uno è solo, isolato, può però allenare la voce, mantenerla quindi in esercizio, giusto Manuel?
Sì, diciamo che il tentativo è quello, anzi addirittura si potrebbe incrementare rispetto al periodo in cui si fanno prove, proprio perché essendo tutti a casa, un corista si può anche allenare tutti i giorni o più volte al giorno, e penso che i coristi che vivono veramente intensamente l'attività del coro adesso proprio ne abbiano un gran bisogno.
E sì, io leggevo l'articolo, la presentazione del presidente Comizzoli sul volumetto per i 70 anni della VOS di Locarno, e lo ricoinvolgo, Giovanni Comizzoli. Lei diceva e scriveva giustamente quante serate memorabili, quanti momenti di straordinaria coesione sonora e umana. Fa specie leggere queste righe in un periodo in cui siamo tutti da soli.
Sì, assolutamente sì, però io sono convinto, lo abbiamo sentito più volte in questi giorni, sono convinto che dopo questa, mi passi il termine, tremenda quarantena, ne usciremo ancora più forti, ancora con la voglia vera del reincontro, di condivisione, che sta poi alla base del segreto, presumo, almeno credo, di tanta longevità. 70 anni sono tanti. Io dicevo appunto che la Volta Locarno, oltre sicuramente alla magia che si compie quando la tua voce è modulata nel giusto modo, va a fondersi con quelle delle voci dei tuoi amici coristi, che formano armonie che ancora oggi stanno a emozionare ciascuno di noi e riescono ad arrivare all'anima di ogni singolo. Oltre a quello c'è sicuramente l'altra componente, che è la componente, chiamiamolo così, della vita quotidiana, il compattarsi al punto di sentirsi un'unica entità quando ti raccogli attorno a malattia di tuoi amici coristi, di lutti che creano vuoto e smarrimento, ma anche di gioie per amori sbocciati in coro e nuove vite nate all'interno del coro. Io credo che il segreto di tanta longevità risiede in questi pensieri, e sono sicuro che il dover privarci per un periodo, speriamo il più limitato possibile, dell'incontro farà sì che questo modo di sentirsi parte di una famiglia sarà ancora più forte al momento che potremo riprendere a provare a fare concerti.
Certo, perché Manuel Rigamonti, il coro è anche una squadra, è un insieme di persone, di donne, di uomini, ci si guarda, ci si tocca, ci sono degli sguardi, la complicità degli sguardi, tutto questo per il momento è lì in sospeso di poter poi un giorno essere riportato avanti, tutto questo bel ritrovare insieme.
Sì, è chiaro che soprattutto durante le prove ci sono sguardi, risatine, battute. Dopo la prova, almeno per quanto riguarda i cantori delle cime che si trasformano in cantori delle cene, dopo la prova c'è sempre la cena in cui quasi sì, tutto il coro si ferma. Quindi è chiaro che proseguire questa attività adesso è fondamentalmente impossibile. Ma è stata anche molto pericolosa proprio prima della chiusura totale di tutto. Mi diceva un nostro corista, che è uno di quelli che adesso sta al fronte, mi diceva: attenzione a cantare in coro, perché cantare in coro per la trasmissione di questa brutta bestia è veramente una delle attività più pericolose.
Certo, la cosa meno indicata. Manuel Rigamonti, lei è anche docente ed esperto di educazione musicale. E allora veniamo alla scuola. Ci sono ancora le lezioni di educazione musicale? Come si tengono?
Allora, mi permetto di correggerti, io non sono più esperto di educazione musicale. Sono stato, adesso sono direttore della scuola Mise di Gravesano. Però ecco, resto sempre docente di educazione musicale. E anche qui stiamo cercando delle alternative. La scuola, come tutti sanno, è stata molto colpita da questo lockdown e quindi stiamo cercando delle alternative con i mezzi tecnologici che ci vengono messi a disposizione. Però è chiaro che anche qua c'è tutta la parte sociale, che direi che è la grossa fetta di tutta la torta scuola. Questa parte sociale ormai viene a mancare, non c'è. Tutto è incentrato su quello che possiamo definire quasi solo l'apprendimento. Quindi so che i ragazzi si trovano anche in video chat tra di loro, anche perché loro hanno bisogno di vedersi, perlomeno senza essere in presenza. Quindi si cerca tutti, come docenti, di star vicino ai ragazzi, facendo sentire la propria presenza. Vedo che tutti i miei docenti cercano di scrivere, sentire al telefono, mandare mail, video chat, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che tutta la parte sociale che manca si sta cercando di compensarla con i mezzi tecnologici che naturalmente non permettono di fare musica insieme, come si diceva prima, ma perlomeno di non perdere i contatti.
Questo è importante. E per tutti i giovani che suonano uno strumento, sappiamo che lei ha un figlio, Manuel Rigamonti, che suona la batteria. C'è la possibilità di continuare a fare allenamenti, esercizi, di continuare a suonare lo strumento con un docente, con un formatore?
Ma io vedo mio figlio, adesso fa lezione via Skype con il suo maestro. È chiaro che diciamo così, gli aspetti sociali lì sono più ridotti rispetto al grande gruppo di un coro o di una scuola. Anche i figli dei miei vicini di casa so che ormai fanno lezioni di musica, chi di flauto, chi di clarinetto, chi di violino, fanno tutte lezioni via Skype e la cosa più o meno regge. Come dicevo prima, è importante mantenere tonica la massa muscolare e non farla scendere.
La massa muscolare, cioè le corde vocali.
Sì, la massa muscolare
in senso
lato è come qualcuno che corre che deve stare fermo 3 mesi, è chiaro che la sua massa muscolare scende. Qui intendo massa muscolare anche come...
Le mani per chi suona degli strumenti, certo.
Esatto,
le braccia,
sì.
La
ma
forza.
Ma anche quella mentale.
Certo, certo.
Quella cognitiva e mentale.
Allora, prima di congedarvi, io voglio chiedervi, lo chiedo a tutti e tre, Giovanni Comizzoli, Diego Cerutti e Manuel Rigamonti. Sappiamo che la musica in momenti difficili, in momenti tristi, in momenti angoscianti come questi, la musica può essere un sollievo, può far bene, può confortare, può aiutarci. Giovanni Comizzoli, perché dobbiamo continuare o ascoltare musica o a far noi della musica, a cantare e a suonare?
Ma intanto perché la musica è il bene dell'anima. Io credo che come la musica può essere una preghiera rivolta verso chi noi pensiamo di poter al quale possiamo pensare di credere, la stessa cosa vale per la nostra anima, ci rende più sensibili, forse abbiamo bisogno di questa sensibilità tutti noi, specialmente in questo momento. Io credo che il canto, il poter cantare anche a casa, anche da soli. Io ieri sera con mia moglie abbiamo fatto prova, come diceva Diego, con i suoi supporti, però il fatto di cantare sopra ad altre parti ti fa ricordare quanto è bello poter essere in gruppo e questo credo che sia un'energia che piano piano accumuliamo e che sicuramente scoppierà al momento che potremo ritrovarci. Io credo che il messaggio più bello che si possa dire è cantiamo anche da soli, ma cantiamo perché questo ci fa bene prima di tutto a noi e poi sarà il cherosene che ci farà esplodere il motore a scoppio per arrivare quando arriveremo tutti assieme in sala prove a cantare
a
e a ritrovarci.
Certo, questo è importante. Diego Cerutti, allora, in attesa dell'esplosione di quando vi ritroverete, si canta anche per stare un po' meglio.
Sì, precisamente per stare un po' meglio. Mi ricordo in questi momenti di astinenza forzata dal lavoro musicale, mi sto rimettendo un po' davanti al pianoforte e mi sto ricordando delle mie origini, nasco come pianista. E comunque sento che il mio pianoforte, il mio strumento di origine, comunque non è ancora abbastanza per curare le mancanze di questo periodo. E sento che c'è proprio bisogno di cantare, sento che c'è bisogno di alzare il telefono e chiamare i miei amici, i miei compagni di sezione, i miei coristi. L'invito veramente non è solo quello di continuare a cantare, anche se lo raccomando caldamente, ma raccomando di non perdere la vicinanza e di non perdere, quindi come diceva giustamente Manuel, mantenere la massa muscolare allenata ma continuare anche a vedere i propri compagni di squadra, a vederli per quanto è possibile. Qui purtroppo in Italia non è possibile neanche vederli di persona, magari lì c'è ancora la possibilità di vedersi anche se a qualche metro di distanza, ma continuiamo a cantare, ma soprattutto continuiamo a sentirci vicini, è la cosa più importante.
Certo, Manu Rigamonti, continuiamo a sentirci vicini, seppur distanti, seppur lontani, e magari cantando ogni tanto in Facebook, vediamo sui social tanta gente che si inventa cantautore o cantante, il canto aiuta.
Assolutamente sì, sappiamo che cantare fa produrre al corpo delle endorfine molto importanti che fanno star bene. Quindi anche se uno non è corista, che canti anche tutto il giorno, che sicuramente gli fa bene.
Bene, grazie mille allora a Giovanni Comizzoli, presidente del gruppo corale Voz da Locarno, e a Diego Ceruti, grazie, maestro del gruppo corale Voz da Locarno. Auguri per i vostri 70 anni, poi avremo tempo e spazio sicuramente in futuro per risentirci, riaggiornarci e speriamo presentare i vostri prossimi spettacoli. Manu Rigamonti, maestro ai Cantori delle Cime, docente ed esperto di educazione musicale, anzi solo docente di educazione musicale, oggi direttore delle scuole medie. Grazie anche a te, Manuel. Tanti auguri quindi alla Voz di Locarno. È arrivato un messaggio di Giulia: cantare libera l'anima, anche il nostro coro La Castellanza di Sonvico è fermo e mi manca tantissimo. Allora noi, prima di sentire altri artisti, ci lasciamo con un brano della Voz da Locarno, Viva l'amor.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Viva l'amor della Voz da Locarno, che quest'anno compie i 70 anni, dunque una mattinata di compleanni, di ricorrenze. Abbiamo prima tutorial celebrato gli 80 anni di Mina, oggi abbiamo approfittato dei 70 anni della Voz da Locarno per parlare di musica, quella musica che però oggi la si fa da casa, suonare e cantare isolati in casa, note spartite, insomma, online e in rete. Allora, andiamo con altri quattro ospiti, sicuramente due dei di questi quattro ospiti sono molto molto conosciuti, gli altri due sono due artisti emergenti, ve li presenterò man mano che li coinvolgo, sono comunque dei personaggi, degli artisti di grande valore. Saluto subito Duilio Galfetti. Buongiorno Duilio. Duilio, ci senti? Pronto? No, non ci sente Duilio Galfetti. Allora andiamo con Sebastiano Paolessi. Sebalter, buongiorno, ciao, come va?
Buongiorno, ciao a tutti, tutto bene, grazie.
Allora, Seba, che cosa ti manca di più in questo periodo?
Beh, è una domanda doverosa, risposta molto semplice. Evidentemente mi mancano i parchi, mi manca...
Ti chiedo, Seba, di avvicinarti di più al telefono perché sì? Ti sentiamo un po' lontano, perfetto.
Mi senti meglio?
Ti sento molto meglio, bene, ti sento forte e chiaro.
Bene, bene. Guarda, allora, mi mancano sicuramente i concerti, mi manca il palco, mi manca l'energia vitale e l'interazione musicale con la band e con il pubblico.
E beh, ci credo. È dura rimanere da soli, è dura, insomma, cantare da soli. Ti stai però allenando, ti stai esercitando?
Beh, mi sto esercitando, ne approfitto di questo tempo di sospensione, poi le giornate si allungano, diventano molto, molto spaziose, ecco, quindi ne approfitto per cercare l'ispirazione per scrivere, quindi stanno nascendo anche brani interessanti e poi comunque suono sia con la band che da solo, regolarmente, diciamo ogni 2-3 giorni faccio una diretta Instagram in cui suono e da ieri... ho iniziato con altri 2 miei musicisti a registrare alcuni nostri brani a distanza e poi a pubblicarli sui social. Abbiamo iniziato ieri con un brano, praticamente ognuno dal proprio salotto, dalla propria cameretta registra la sua parte, si filma, li mettiamo insieme, così da proporre dei mini concerti un po' surrogati sulle piattaforme digitali.
Sui social. E come stanno andando? C'è seguito? C'è un buon riscontro? Ci sono...
Certo, certo. Sì, il riscontro è ottimo. Ovviamente questa è un'esigenza che diverse persone in qualche modo ha condiviso con noi e allora abbiamo deciso di proporla e mi fa piacere che viene apprezzata, come dico, come dicevo è un surrogato in attesa di tornare a condividere la musica faccia a faccia, di persona, su un palco.
Certo, abbiamo in linea adesso Duilio Galfetti, mandolinista e musicista dell'Osi e conduttore della trasmissione televisiva settimanale Paganini, in onda su RSI La 1, credo. Duilio, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno Antonio, buongiorno Seba.
Ciao.
Grazie per l'invito.
Duilio, grazie a te. Allora, come stanno andando queste giornate da solo a casa tua?
Ma... diciamo che la situazione è abbastanza surreale, no? Perché intanto credo di essere in quella fase in cui cerco di assorbire più informazioni possibile per capire cosa in realtà sta succedendo. Poi vabbè, visto che siamo bombardati, si finisce col rassegnarsi, diciamo, all'idea di seguire semplicemente le direttive delle autorità, che è la cosa migliore da fare, starsene belli tranquilli, in casa se possibile. E io cosa faccio? Medito, penso, studio naturalmente e cerco di mantenere una certa progettualità, ecco, che è quello che penso ci manda avanti, ci fa andare avanti,
certo.
Ci fa guardare avanti, no? Ecco.
Duilio, se ascolti musica, che musica ascolti?
Ma siccome io ho gli interessi più variegati...
Difatti, lo so.
Ecco, sì, io ascolto un po' di tutto. Adesso in questo periodo qua... devo dire che sono ritornato, forse per una certa necessità di spiritualità, sono ritornato ad ascoltare la musica di Bach, che è semplicemente il più grande musicista della storia musicale occidentale, e non so, per contenuti, per tutto, insomma, è quello che più mi ispira e più mi commuove, mi purifica in qualche modo, ecco.
Perché, Duilio Galfetti, la musica può anche essere terapeutica, soprattutto in un momento come questo?
Vabbè, assolutamente. C'è un po' quella tendenza che quando le cose vanno male, credo, no?
Sì.
Ci si affidi a tutto quello che ci può aiutare. La musica, sicuramente, la buona musica, è una di quelle. E la musica dei grandi musicisti è quella... Vabbè, piace a me, nel senso che poi uno deve anche coltivare, non è che uno che non ha mai ascoltato Mozart, Bach, così, sentirsi bombardato improvvisamente di quella musica lì magari non gli dice nulla. Cioè, a me quel tipo, quel genere di musica risulta essere quella più...
Fa bene.
che più mi ispira, sì, che più fa bene, che più raddrizza i chakra, che più riarmonizza l'anima, ecco.
Molto chiaro. Luis Landrini, cantante ticinese, molto attivo in questi tempi. Buongiorno, benvenuto anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
Allora, Luis Landrini organizza anche dei concerti via Facebook, giusto?
Beh sì, ho avuto modo appunto di esibirmi da casa, ovviamente, proponendo comunque la mia musica, anche interagendo un po' col pubblico, perché ultimamente ovviamente manca questa cosa qua. Penso di parlare un po' in generale, anche come diceva ben Seba, ti manca quell'interazione comunque col pubblico, il contatto, il fatto di fare live davanti alla gente, però è stato comunque molto carino.
E la gente apprezza questi concerti inevitabilmente non veri ma virtuali?
Comunque ti fanno anche le richieste musicali, quindi parti magari con una lista di canzoni e poi vai comunque a scombussolare la scaletta, come si dice, ma questo succede anche un po' nel live vero e proprio.
Certo, però il fatto che non c'è il pubblico, il fatto che il pubblico non ti applaude, non ti vede, non è lì fisicamente, non ti può incitare, non ti può insomma motivare, si riesce lo stesso da soli in casa, in una stanza, in un salotto, in una cucina a fare un concerto? Non è un po' surreale tutto?
Beh sì, è surreale, sì, questo sì, perché ti manca il palco.
Difatti.
Comunque io lavoro tanto anche a casa, quindi scrivo e compongo da casa, quindi sono nel mio mondo in questo senso, e dopo comunque trovo l'occasione di condividerlo anche con chi mi segue.
Bello. Anton Yablokov, buongiorno anche a lei, violinista emergente, ottimo violinista di 30 anni, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei. Cosa fa un violinista in queste settimane che è costretto a rimanere da solo a casa?
Cerca di studiare tanto per sfruttare il tempo, però ovviamente è difficile senza essere sotto pressioni delle date e così. E quindi devo dire che ogni giorno mi dico che inizio una nuova vita con tantissimo studio e nuovi obiettivi. Ieri, per prima volta nella mia vita, ho fatto un video per pubblicarlo dove parlavo, che non lo devo mai fare perché non è un tipo di cosa che mi piace. Però mi sono detto che devo iniziare un po' a lavorare anche in questo senso. Ho anche scaricato un programma di mixaggio, così posso lavorare sui concetti che ho già registrato ma mai pubblicato.
Ma ha fatto parlare il violino o ha parlato lei?
Ho parlato io prima e poi ho suonato.
Che cosa ha raccontato?
È un segreto, non è ancora pubblicato.
Ah, quindi non può darci l'anteprima.
Ho raccontato che dove sono, che sono in Val Oncernone, qui in montagna, ho fatto vedere cosa faccio e poi ho suonato un brano, un tango.
Ed è riuscito bene, sì?
Non lo so, vedremo come sarà la reazione. Prima io facevo tanti video sempre solo suonando, però in questi tempi, anche per avere più attenzione dalle persone non musiciste, bisogna anche parlare, spiegare un po' cosa si fa e così, non solo suonare.
Duilio Galfetti, questo bisogno di dover spiegare anche perché avete dovuto tutti riorientarvi, riposizionarvi, può essere magari utile in futuro quando poi vi ritroverete tutti su un palco?
Beh, intanto ascoltavo quello che diceva il nostro amico, mio collega violinista, e pensavo proprio che questa situazione può essere uno stimolo per quei musicisti che sono più orientati proprio appunto all'idea del concerto, all'essere in mezzo alla gente, così per diventare un po' più ferrati con quello che sono i media e queste cose qua, che oggi come oggi credo che un artista debba poter assolutamente utilizzare per promuovere se stesso, no? Diciamo, poi lo fanno tutti, ma insomma bisogna essere capaci a farlo, se no semplicemente si è tagliati fuori. Dopodiché non ho afferrato bene l'idea della la domanda che mi hai fatto dopo, cosa intendevi dire, Antonio?
Cioè il fatto di comunque parlare di musica lo si fa tramite dei video sui social, sulle piattaforme sociali, il fatto comunque di avvicinare magari tanta gente alla musica che prima non era magari così interessata, così incuriosita. Oggi voi avete la possibilità, c'è questa possibilità, perché lo dicono i tempi, lo dice quello che stiamo vivendo, di dover affacciarvi alla realtà tramite dei video, tramite comunque dei computer. Allora, il fatto di parlare di musica, il fatto di raccontare, come diceva Anton prima, io racconto, sono qui in Valonsernone, eccetera, eccetera, e poi presento il mio brano. Questo può essere magari uno stimolo per un futuro di più appassionati di musica.
Assolutamente sì, io credo che soprattutto per quel che riguarda la musica classica, l'idea generale è che l'artista che fa musica classica è un po' una persona così un po' al di sopra di tutto, nel senso inavvicinabile, piuttosto che nel suo mondo proprio di artista. Quello, ogni tanto riavvicinarsi alla gente così, ho visto che ha grossi vantaggi, nel senso che appunto, come dici tu, ci si avvicina a un nuovo pubblico che dice vabbè, però insomma alla fine non è che siano poi degli extraterrestri questi qua, no? Ci si può parlare.
Certo, quindi, parlate da casa vostra, dite, raccontate anche le vostre debolezze, le vostre fragilità, quindi è un modo per magari avvicinare tanta gente che verso la musica non è magari mai stata molto interessata o spinta ad andare a vedere dei concerti.
Certo, ma noi siamo degli artigiani alla fine, nel senso che ognuno ha il suo strumento, cioè se il falegname usa i suoi strumenti, il musicista usa il violino, la chitarra, il pianoforte, allora sono tutti strumenti di lavoro sostanzialmente. È che chiaramente nel momento in cui uno inizia a suonare si apre un mondo completamente diverso, ed è quello che un po' forse spaventa, no? Perché sembra una cosa incredibile, no? Che uno 5 minuti prima era lì che la contava su con me, un secondo dopo succede questa cosa meravigliosa, incredibile. Ecco, quel fatto lì occorre capirlo, insomma, cioè che non è che sia niente di che, cioè il frutto semplicemente di una passione, di un lavoro, c'è una storia dietro lunga millenni, e è arte sostanzialmente.
Certo, per fortuna quindi che esiste la tecnologia che vi può aiutare, che ci può aiutare, che comunque ci mantiene in contatto con la musica, con chi suona e con chi canta. Sebalter, ne parlavo in una recente trasmissione quando ho affrontato il tema per quanto riguarda gli sportivi professionisti, che devono mantenersi in allenamento, devono continuare a comunque trovare le motivazioni per allenarsi. Però è vero che non c'è la partita, non c'è la competizione. E per voi, tutti avete detto, noi dobbiamo studiare, continuiamo a studiare, ad allenarci, però manca poi il concerto, il live. E allora, se manca quello, si può ancora?
Si può assolutamente, perché anche come diceva prima Duilio, parte tutto da una passione, e quella a prescindere dal concerto, quindi a prescindere da quello che per me ad esempio è il culmine di una preparazione, c'è il grandissimo piacere e la grandissima passione. Poi chiaramente ogni periodo, ogni tempo necessita del suo tema principale, in questo caso per me il tema principale è quello della creazione, quindi non dell'esecuzione, della presentazione del mio lavoro al pubblico, bensì la creazione di nuovi brani, che poi nel mio caso è, ammetto, in questo preciso periodo storico abbastanza frustrante, perché il mio nuovo album avrebbe dovuto vedere la luce il 13 marzo, tutto si è bloccato, quindi in realtà io negli scorsi mesi ho lavorato moltissimo alla produzione di brani che avevo scritto l'anno scorso e quindi erano pronti per essere presentati. In questo momento chiaramente la situazione del coronavirus ha bloccato il tutto proprio a un secondo dalla mezzanotte.
Ecco. Però,
in qualche modo si ribobina tutto e si riprende a scrivere, a creare.
A creare e a scrivere. Però tu, Seba, sei avanti, nel senso che hai scritto un brano che si intitola La fine dell'estate, quindi già ti immaginavi che per la fine dell'estate speriamo di essere tutti a posto e di essere tutti di nuovo assieme, vicini.
Perché è favoloso quello che dici.
Perché la fine dell'estate? E fra poco lo sentiamo, perché l'abbiamo messo in scaletta.
Ok, ma allora, prima di tutto, se mi concedi, c'è un input, mi hai dato un assist interessantissimo. Il mio primo singolo, che è uscito a gennaio, prima ancora della fine dell'estate, era Gente Simpatica. E c'è qualcuno che mi ha detto, a gennaio tu hai pubblicato un brano, Gente Simpatica, che è molto premonitore, io non ci ho fatto caso, perché ci sono delle frasi del tipo comunichiamo con maschere, camminiamo a testa bassa senza salutare, cioè è incredibile, veramente, è un fan che me l'ha fatto notare, mi sono detto, effettivamente c'è una chiave di lettura che potrebbe essere quella.
E adesso, alla fine dell'estate, io mi dico, ma forse perché prevedevi già che alla fine dell'estate torneremo a essere nella normalità?
La canzone è nata come provocazione, e per quello che alla fine dell'estate l'ho fatta uscire a febbraio, perché voleva essere un brano, un tormentone antitormentone, no? Perché si arriva solitamente ad aprile, maggio, giugno a creare dei tormentoni molto orecchiabili, e io ho fatto un tormentone che ha una ritmica, o che richiama una ritmica che potrebbe essere quella del tormento estivo, però molto più scarna e con un testo piuttosto introspettivo per essere un brano estivo, e quindi volevo un po' creare questa sorta di schizofrenia, no? Tra il brano estivo, in cui comunque c'è ad esempio l'ukulele, che è uno strumento assolutamente estivo, e poi con un velato di malinconia.
Dai, allora ascoltiamolo.
L'estate è fatta di fiori e di pistole, soldi e un po' di amore, la musica leggera che ci porta a casa quando viene sera. Ed io fumo sulla spiaggia, guardo l'orizzonte, gioco a fare il solito duro, scrivo nomi sulla sabbia, mille piedi nudi calpestano la mia estate che muore. L'estate è esami e di conquiste, grandi amori e seccature, sesso e bruciature, una birra chiara quando viene sera. Ed io fumo sulla spiaggia, scrivo poesie, gioco a fare l'uomo maturo, soffio anelli in mezzo al mare, mille corpi nudi dissolvo cerco modi per nuotare un po' più in là, allontanarmi da riva. Mentre Dio ci aspetta sulla spiaggia, ci guarda con dolcezza, giocare a fare bimbi maturi, nudo sembra divertito, guarda l'orizzonte, si versa un'altra birra ghiacciata. Persone sole, di noi che ci prendiamo sempre in giro.
L'estate è fatta di persone sole, ai 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 Seba, speriamo di no.
Beh,
bello però il tuo brano, complimenti, bello.
Introspettivo, ma perché c'è quel momento in cui ognuno di noi si siede sulla spiaggia da solo, magari quando la carca delle ore giornaliere se ne va, e tu sei che ti guardi il mare e ti fai le tue riflessioni perfettamente umane.
Quindi in questo senso qui, Duilio Galfetti, Seba Alter diceva anche nel suo testo guardo l'orizzonte, se guardiamo l'orizzonte, se Duilio Galfetti guarda il suo orizzonte, il nostro orizzonte, cosa vede?
In questo momento è un po' nebbioso, devo dire, sì. Perché la situazione è in divenire. Noi, adesso io lavoro nell'orchestra della Svizzera italiana, siamo fermi per ovvi motivi, perché noi siamo sempre in gruppo, chiusi all'interno dell'auditorio della radio, e poi c'è tutta la questione legata ai progetti che erano stati fissati e che purtroppo per tutta una serie di motivi organizzativi e anche così legati proprio alla situazione, saltano o non si sa bene cosa succederà. Quest'anno, tra l'altro, prima parlavate di anniversari della Vos da Locarno, il compleanno di Mina, la grandissima Mina, oggi, ma quest'anno occorre ricordare che cade il 250esimo anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven.
Eh sì.
E ci sarebbero chiaramente stati tutta una serie di festeggiamenti, di concerti, di cose che sono in forse, insomma, ecco, e non so, probabilmente se ne farà un... faremo indigestione verso novembre-dicembre, io spero, prima ancora, va bene così, insomma. Ecco, questa è la situazione, quindi occorre così guardare giorno per giorno, con fiducia, ecco.
Con pazienza e fiducia, certo. Anton Jablokov, il suo orizzonte, il nostro orizzonte, che cosa ha da dirci velocemente, perché ci stiamo avvicinando alla chiusura?
Sì, anch'io sono un po' in insicurezza. Prima speravo che finisca fra un mese. Adesso la mia nuova speranza è settembre.
Dai, speriamo che poi dopo sì, ci si potrà ancora tutti ritrovare. Beh, voi per suonare assieme. Luis Landrini, quanto sì, spera e quando vorrà rivedere il suo pubblico? Quanto prima,
beh,
ovviamente.
Al più presto, come penso tutti, no? Quindi prendiamolo giorno dopo giorno, quindi non stiamo a fare previsioni, poi comunque sono una persona molto positiva, quindi speriamo presto.
Ci dica una sua canzone che possiamo andare a cercare in internet, nei social, che può dare speranza, che può dare fiducia, che può dare anche un certo sollievo e conforto.
Beh, posso dirvi la canzone che ho presentato al Festival di Sanremo l'anno scorso, Viverci da sempre.
Viverci da sempre.
Ti dà comunque speranza, e penso che se delle persone sono destinate a rincontrarsi, prima o poi si rincontreranno, ecco.
Sebalter, chiudiamo con te. Allora, quale orizzonte, quale futuro ci aspetta?
Beh, un orizzonte, come diceva Duilio, piuttosto nebbioso e incerto, però forse anche questa incertezza, premetto che anch'io non l'apprezzo da musicista, perché evidentemente tutti i miei concerti fino a giugno sono stati bloccati. Però è chiaro che ogni situazione, anche una situazione di crisi come questa, rappresenta un'opportunità, e forse nel nostro caso l'opportunità di imparare a vivere il presente, che è un esercizio molto, molto spirituale, esageratamente banalizzato, perché ne parliamo tanto, ma è un esercizio estremamente complicato e che gratifica tantissimo, ecco. E quindi forse invece di cercare di guardare l'orizzonte, come canto nella canzone A fine d'estate, in questo momento potremmo veramente cercare di guardare il presente e viverlo minuto dopo minuto.
Quindi le nuove opportunità che questa emergenza sanitaria ci può dare, ci può offrire, cerchiamo di sfruttarle. Grazie mille a Sebalter, grazie mille a Duilio Galfetti, grazie mille a Luis Landrini e grazie mille ad Anton Jablokov. Auguri e mi raccomando coraggio e tanta speranza, tanta fiducia e soprattutto tanta forza, e mi raccomando, continuate ad allenarvi e continuate anche ad allietarci con dei video, con i vostri supporti tecnologici ai quali noi possiamo, appunto, nei quali possiamo vedervi e soprattutto nei quali tramite i quali possiamo continuare ad apprezzarvi. Grazie, buona giornata a voi tutti. Noi con Mille Voci ci risentiamo domani, un'altra puntata, un'altra trasmissione per cercare di tenervi compagnia e per cercare di comunque continuare, come diceva Sebalter prima, a trovare anche delle altre opportunità per cercare di rendere un po' meno faticose le nostre giornate. A domani, buona giornata.